Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda il Vescovo Felice, settimo Vescovo di Bologna. Siamo nella prima metà del V secolo. Precede immediatamente San Petronio. Era diacono della Chiesa di Milano ed è ricordato nella vita di Sant'Ambrogio.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 8, versetto 34, al primo versetto del capitolo 9. In quel tempo Gesù, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». Diceva loro: «In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza». Parola del Signore.
Ecco, per introdurre la parte che stiamo meditando del Vangelo, in particolare il brano di ieri, di oggi, dal momento che l'impressione è che qui emerga ciò che prima è sempre lo stesso tema ma latente, semplicemente vorrei ricordare un paio di riferimenti precedenti. Mi sembra che questo possa, più che un riassunto, possa inquadrare il punto in cui siamo nel Vangelo, nella nostra lettura. Il grande tema del Vangelo lo troviamo continuamente ripetuto come formula: il regno di Dio. Qui c'è fino al capitolo primo, versetti 14-15, Gesù è presentato come l'annunciatore della buona notizia, dice così il testo dell'Evangelo, la buona notizia da parte di Dio, e questa buona notizia consiste nel fatto che il regno di Dio, cioè la sua regalità, il suo dominio salvifico, si è fatto vicino. Questo è l'annuncio. Ma poi vediamo, andando avanti, e ci sono tutti i segni. Ecco, Gesù, che è l'annunciatore, è anche colui che lo introduce, questo regno di Dio, che deve introdurlo, stabilirlo. Ecco, ma abbiamo visto tutti i segni. Però c'è un aspetto che mi pare che, cercando di collegare tutto il percorso, che qui emerga, e l'aspetto è il fatto che il regno di Dio è un enigma, viene chiamato mistero. Quindi il riferimento che farei è al capitolo 4, alle parabole. Lì si dice esplicitamente che il regno è un mistero, è un mistero che ai discepoli è dato, mentre agli altri non è dato. Poi, se andiamo avanti però, vediamo che anche i discepoli, a cui è data una chiave per comprendere, in realtà non sono in grado di capire, e vi rinvio al capitolo 6, versetto 52. Siamo dopo la traversata sul mare, e c'è anche qui un'espressione alquanto significativa. Si meravigliano di tutto questo, e il commento dell'Evangelista: non avevano capito il fatto dei pani, perché il loro cuore era indurito. Si parla dei dodici. Anche quindi le moltiplicazioni dei pani, Marco ne porta due, alludono a un mistero, che significa come minimo che non vogliono semplicemente dire che Gesù è capace di moltiplicare i pani. E questo non sarebbe un mistero, è una cosa evidente. Ecco, queste stesse espressioni ritornano al capitolo ottavo. Ecco, volevo tirare di nuovo l'attenzione sul capitolo ottavo, i versetti dal 17 al 20. Anche lì, dopo la moltiplicazione, dopo la richiesta del segno da parte di alcuni farisei, cioè un segno dal cielo, Gesù mette in guardia i discepoli, e anche qui ci sono, i discepoli non comprendono. E quindi abbiamo anche qui espressioni che confermano che il regno è un enigma e anche i discepoli non sono capaci di comprenderlo. Avete il cuore indurito? Bisognerebbe rispondere certamente, l'ha già detto prima, che hanno il cuore indurito, il commento dell'Evangelista. È come se Gesù si meravigliasse. Avete occhi e non vedete? Come tutti gli altri. Qui c'è una specie di equiparazione con le espressioni del capitolo quarto, e poi termina tutta questa parte del Vangelo con questo interrogativo: non comprendete ancora? Ecco, io personalmente tendo a fare, se si vuole naturalmente mettere delle divisioni nel Vangelo, perché sono cose che servono a noi, non è detto che Marco la pensasse così, ma è possibile. Qui, secondo me, finisce la prima parte del Vangelo, con questo interrogativo: non capite ancora? E la seconda parte, come dicevamo già, è inquadrata da due episodi simili, nel contenuto simili, che sono la guarigione del cieco. Anche qui Marco ne ha due, uno all'inizio di questa parte e uno alla fine, al capitolo decimo. E questa sezione è tenuta insieme dalla illuminazione del cieco, e vediamo, direi che tutti i nostri commenti hanno sottolineato questo aspetto. Nel capitolo 8, versetti dal 22 al 26, cioè la difficoltà, è molto faticoso questo miracolo, è graduale, anche alquanto strano. Ecco, a differenza degli altri segni che Gesù ha fatto, degli altri prodigi, e qui sicuramente il valore simbolico di questo episodio, che solo Marco riporta, è in primo piano. È la sezione in cui Gesù guida per mano i ciechi. Ecco, secondo l'espressione di Isaia, non voglio insistere troppo su questo, semplicemente introdurmi a questo punto nel brano che stiamo meditando, che possiamo considerare naturalmente unitario, ecco, cioè a partire dal capitolo 8, dal versetto 27 in avanti, dove, ripeto, è possibile, io penso che qui emerga ciò che anche prima è latente, emerge e si dimostra di fatti, non solo l'incomprensione dei discepoli, ma la contrapposizione fra Gesù e i discepoli. Ecco, l'oggetto di questa contrapposizione è importante qui, ma riguarda sempre il regno di Dio, perché quando si parla di quale concezione messianica, ecco, si contrapponga a un'altra concezione del Messia, si parla sempre del regno di Dio. Quale concezione del regno di Dio Gesù ha, secondo la quale anche la sua missione è impegnata, ecco, in una certa direzione piuttosto che in un'altra? Quindi mi sembra che qui si sia sempre emerga il grande enigma del regno e la contrapposizione fra Gesù e i discepoli, Gesù, cioè, a me sembra che in Marco sia soprattutto questo, non c'è l'idea di una rivelazione dall'alto, i discepoli molto probabilmente, io penso, hanno seguito Gesù credendo che egli era il Messia. Non è una novità questa in Marco, lasciamo stare Matteo per adesso, dove si può discutere la cosa, ma in Marco non è una novità, Giovanni ce lo dice fin dall'inizio del Vangelo, questa è l'idea che i discepoli hanno. Quindi il punto qui è il fatto che è Gesù che vuole far emergere questo suo rifiuto dell'idea messianica che i discepoli hanno. È Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù che fa le domande, anche se non ha bisogno di sapere, quello che sanno i discepoli lo sa anche Gesù, cosa pensi la gente, per poter chiedere ai discepoli voi cosa pensate, la cui risposta, a mio parere, è ovvia, tu sei il Messia. A questo punto è posto il problema al centro e Gesù esprime il suo rifiuto della concezione messianica che i discepoli hanno, come si vede poi nel dialogo, anzi più che dialogo, non mi pare che sia un dialogo, ecco, semplicemente un dialogo amichevole, è una vera e propria rottura e contrapposizione fra Pietro, cioè i discepoli, e Gesù, perché c'è, torna continuamente l'espressione di rimprovero, che significa un vero e proprio scontro ripetuto. Ecco, uno rimprovera l'altro e Gesù rimane estremamente fermo nel suo rifiuto di quello che i discepoli pensano che deve essere, ecco, il Messia. E qui si può naturalmente, dobbiamo anche approfondire, dovremmo renderci più conto di quali concezioni rispetto alla redenzione e al Messia, ecco, erano presenti. È molto possibile, molto probabile che la concezione prevalente sia quella anche rappresentata dai farisei, anche se non è certamente l'unica, e cioè che il Messia è certamente a qualità divine, come dice la Bibbia, come dice il Salmo 2, il Salmo 110, come dicono i testi di Isaia, Isaia 9, dove ha dei titoli divini, Isaia 11, dove si parla del figlio di Davide, cioè il Messia come figlio di Davide raccoglie tutti questi testi, sono tutti testi davidici. Qui sembra che Gesù si contrapponga proprio a questa concezione del Messia figlio di Davide che i discepoli hanno in mente e invece propone un'altra idea del Messia pure presente, che è quella del figlio dell'uomo che si trova in Daniele. Ecco, a questo punto vi lascio la parola.
Se consideriamo la pericope di oggi come una specie di prolungamento di quella passata, e cioè dell'annuncio della passione e della morte di Gesù, allora appare chiaro un pochino anche il tono di questo discorso che fa Gesù ai suoi discepoli, ma non solo, perché è importante come viene introdotta. Gesù convoca la folla. Quindi diciamo che non a caso anche la folla è chiamata ad ascoltare queste parole che riguardano appunto la sequela di Gesù. Ma è quello che lui chiede, è quello che lui fa, che mette in evidenza in questo momento, che può in un certo senso spaventare, perché Gesù dice: voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me, io vi ristorerò. E questa è una visione del modo, come dire, di ascoltare le parole di Gesù e di avvicinarsi a lui. Qui invece sembra che domini proprio tutta la pericope l'idea della vita e della morte. E Gesù chiede questo: rinnegare se stessi, prendere la propria croce, perdere la propria vita. e alla fine non vergognarsi di lui. Ecco, qui viene da pensare sicuramente a Pietro, chi si vergognerà di me, delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice. Ecco, e il tono si può spiegare appunto perché è una perdita. Quella che Gesù chiede è in generale una perdita. E questo fa pensare, perché sicuramente non è di incoraggiamento per un debole.
Io mi sono sempre chiesta che significato potesse avere per la folla e per i discepoli l'espressione «prenda la sua croce». Tant'è vero che forse alcuni commentatori pensano che sia un'espressione dell'autore dopo l'evento, cioè dopo la crocifissione, si può capire «prenda la sua croce come ho fatto io». Qui Gesù non è stato ancora crocifisso, ha annunciato la sua morte, ma non c'è il suo esempio di lui che porta la croce come nella nostra testa, che l'abbiamo visto fin dal seno materno, immagini di Gesù che porta la croce. E negli annunci della passione si parla di morte per crocifissione solo nel terzo annuncio, secondo Matteo. Altre volte è sempre detto sarà ucciso. Forse anche in Luca, ma adesso non ho controllato bene il terzo annuncio di Luca, non l'ho controllato. Secondo Giovanni c'è l'espressione il figlio dell'uomo deve essere innalzato, che ho fatto una ricerca, ho visto che è proprio un sinonimo di crocifissione, essere innalzato, è un sinonimo di essere crocifisso, infatti la folla comprende. E ho voluto fare una ricerca dal punto di vista non della lingua del Nuovo Testamento, ma in quella, diciamo, contemporanea, e quindi ho cercato su degli strumenti non che si riferiscono al Nuovo Testamento, e ho trovato alcune cose molto, molto belle, molto interessanti, cioè che ogni crocifissione era preceduta da due tormenti. Il reo era flagellato e poi doveva portare la croce, faceva parte del supplizio il portare la croce, e questo lo troviamo in Plutarco e soprattutto in Plauto, che è uno scrittore latino che prima di Cristo, 184 avanti Cristo, è morto, è un autore di commedie, e c'è tantissimo questa espressione nelle commedie, quindi in commedie da ridere, del padrone che dice al servo ti faccio portare la croce, ti faccio portare la croce, ti crocifiggo. E quindi è una cosa che Gesù può avere detto anche prima dell'evento, proprio come segno di disprezzo, insomma di difficoltà, di grande ignominia nel seguirlo, una cosa che implica ignominia. Ma la cosa più interessante, che l'ho trovata appunto in questo studio, in questa cosa che ho cercato, la più significativa, è Genesi Rabba, commento alla Genesi rabbinico, in cui in Genesi 22 si dice Isacco portava la legna sulle spalle come il reo porta la sua croce. Io pensavo che il paragone l'avesse fatto Origene, invece è precedente, già un commento rabbinico che dice questo.
Ma a me sembra che a questo punto Gesù, dopo aver cominciato a insegnare ai discepoli quello che vuol dire per lui essere Cristo, essere Messia, quindi il rifiuto, la morte, adesso chiamando a sé la folla e i discepoli, dice quello che significa per il discepolo seguirlo, quello che comporta essere suoi discepoli. E questa prima cosa che dice, rinneghi se stesso, io pensavo che si potrebbe strettamente collegare al brano precedente, a quando dice a Pietro tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Cioè rinnegare se stesso, in fondo, forse vuol dire proprio, cioè rinnegare, rinunciare a quello che si è, a quello che si pensa, secondo gli uomini, ma mettersi nella prospettiva di Dio, in quello che Dio, cioè come Dio ha pensato il suo Cristo, come Dio pensa il Regno. E quindi di conseguenza rinunciare, come il Cristo ha consegnato la propria vita, e così è chiesto a chi si mette sulla sua via, a chi lo vuole seguire da vicino, può essere chiesta la consegna della propria vita. Però c'è un particolare, secondo me, che spesso, non lo so, forse sfuggiva ai discepoli, ma sfugge anche a noi, perché Gesù parla della sua sofferenza, del suo rifiuto, ma poi parla della risurrezione dopo 3 giorni. E qui anche ai discepoli dice, parla di perdere la vita, ma di salvarla. Quindi è un cammino alla sua sequela che comporta una perdita della vita, una consegna della vita, ma per salvarla, per la risurrezione. E poi un particolare, cioè i discepoli non capiscono, come appunto diceva Giovanni, non comprendono, hanno il cuore indurito, eppure Gesù continua a parlare, continua a insegnare, forse perché capiranno dopo, come dice in Giovanni, voi adesso non siete capaci di portare queste cose, ma quando verrà lo Spirito della verità vi ricorderà ogni cosa, vi insegnerà ogni cosa.
Aggiungo una cosa a quello che ha detto Linda adesso, su questa stessa paragone con quanto è stato detto nella pericope di ieri, insomma, su questo andargli dietro. Cioè, come ieri aveva detto, sgridando ma dando questo ordine, vieni dietro a me, mi sembra che oggi proprio stia dicendo che non è, pensavo questo fra me e me, non è automatico il fatto di andare dietro a uno, seguire, avere la sua stessa sorte. Poi si può avere la tentazione di essere vicini ma distanti, questo credo sia molto reale. Qua invece c'è l'indicazione che seguirlo significa, in un modo misteriosissimo, per sua grazia, essere come lui, cioè appartenere, di fare delle cose, tenere il suo stesso stile, non so dirlo meglio. E ho finito dicendo che tutto quello che viene detto nel versetto 34, cioè quello che deve, quella che sarà la vita, quello che deve essere la vita di chi vuol venirgli dietro, vuole andargli dietro, vuole stare con lui, a me ha richiamato molto Filippesi, cioè questo rinnegare se stesso. Come può farlo un discepolo? Per grazia di Dio, non lo so, non riesco ad andare avanti, però questo rinnegare se stesso mi sembra che assomigli molto a questo svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Cioè proprio non fare altro che stare con lui, che è così. Poi a proposito di quello che diceva prima Giovanni sulla centralità della spiegazione di che cos'è il regno, mi sembra confermato qui ancora una volta, cioè che Gesù stia spiegando cos'è il regno di Dio, mi sembra confermato qui ancora una volta nel versetto 35 quando dice per causa mia è del Vangelo. Il Vangelo che annuncia il Signore è com'è il regno di Dio, proclamando il Vangelo di Dio, dicendo, sono il capitolo 1, il regno di Dio è vicino. Questo è il Vangelo.
Io torno un attimo al versetto 33, perché mi sembra che possa essere letto anche come una rivelazione. Quando dice tu non pensi, tu non hai il sentire secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè mi sembra una rivelazione nel senso che appunto Pietro sì, probabilmente dice la sua visione del Messia, quella che ha ereditato, credo che tiri fuori anche un po' dal suo, nel senso che, cioè, che è ovvio pensare così per un certo verso, ecco. E invece Gesù mi sembra che appunto faccia questa rivelazione, che quel pensiero lì non è secondo Dio, non è il sentire di Dio. E mi sembra appunto una chiave di lettura un po' generale, un po', ecco. Mi è venuto in mente, mi sembra ovvio, che credo che San Paolo passi di qua, quando ad esempio nella lettera ai Romani dice, parla del sentire secondo la carne, lui lo chiama, o sentire secondo lo spirito. Cioè è sempre questo appunto, questo avere chiaro, sì, avere chiaro nel senso che Gesù te l'ha rivelato, ormai te l'ha detto, qual è il sentire dello spirito secondo Dio e qual è invece degli uomini. E in questo senso a me sembra molto, come dire, molto così, insomma molto strano, molto, molto particolare che tutte le tre volte in cui Gesù parla della sua passione, i suoi non solo non capiscono come qui, ma parlano di altro e parlano sempre di chi è il più grande. E proprio rivela, non solo diceva la Linda prima che lo capiranno dopo, ma che c'è un cammino nel capire. E diceva Sant'Ignazio che solo adesso sono discepolo, cioè quando ormai è al martirio. Cioè c'è un cammino, mi sembra, per aprirsi a questa via di sequela così, come lui la intende.
Ma sul fatto di non capire, che i discepoli non capiscono, lo dice Gesù e vuole correggere la loro concezione del regno, di chi è il Messia, di chi è il Messia. E talvolta noi ci meravigliamo, ma come? E io penso che sia la storia della Chiesa, noi stessi, io credo che avere l'idea di comprendere veramente Cristo sofferente, come diceva prima, allora, è un percorso lungo una vita, credo. Per cui credo che sia pedagogico il fatto che, come si diceva prima, lui continui poi a parlare, a insegnare, perché è il suo compito, e lui è rabbi, è maestro, insegna attraverso anche queste provocazioni, attraverso le non comprensioni, non si perde certo d'animo. Però quello che voglio dire è, non pensiamo di averlo capito veramente anche noi, chi è il Messia, specialmente nella sua fase, cioè il Messia sofferente. Questo credo che provochi una grande, dal punto di vista naturale, un grande respingimento, ecco, da parte nostra. E occorre davvero un lavoro sul cuore profondo che io perlomeno devo fare, e penso che anche sia un percorso di tutti quelli che vorrebbero diventare discepoli.
È un'osservazione che mi sembra, al versetto 31 troviamo la figura del figlio dell'uomo, e la ritroviamo al versetto finale del capitolo, versetto 38, ed è, a me pare significativo, nei suoi due aspetti. Nel versetto 31 il figlio dell'uomo deve patire per poter essere qui, per risorgere, e nel versetto 38 invece il figlio dell'uomo è ricordato come quella figura che deve venire, che ha, secondo i libri di Enoch, il giudizio in mano datogli da Dio, che viene nella gloria del Padre suo. Questa è la figura messianica che Gesù pensa, alla quale si riferisce nelle sue due fasi, molto molto. E poi al versetto primo del capitolo 9 troviamo il riferimento a, di nuovo al regno. Alcuni di questi non vedranno la morte prima di vedere il regno di Dio venire nella sua potenza, e poi c'è la trasfigurazione.
E la difficoltà è soltanto perché a nessuno piace soffrire? Questo è il problema di Pietro, dei discepoli. Indubbiamente questo non piace a nessuno, e neanche a Gesù, come mostrerà il Vangelo. Anche Gesù dovrà affrontare questo problema nell'orto degli ulivi. No, mi sembra che qui ci sia qualcosa in più, cioè quello che Gesù dice: tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, lo dice Gesù, è quello che Gesù sostiene. Gesù sostiene cioè che un certo modo di pensare al regno di Dio e al Messia è umano e non è secondo il pensiero di Dio. Ma dove sta il problema? Che anche Pietro pensa che quello che lui pensa del Messia viene da Dio. Non è solo il problema della sofferenza, cioè quando sente che il Messia deve soffrire, allora cambia e dice qui non va bene. È la contrapposizione. Quello che Pietro pensa del Messia è biblicamente fondato. C'erano molte posizioni diverse, e quella che noi possiamo immaginare dei discepoli, possiamo immaginarla, dobbiamo cercarla comunque. Ecco, se teniamo conto, per esempio, di quel bellissimo passo dell'inizio del Vangelo di Giovanni, abbiamo trovato il Messia, al capitolo primo. Un'idea del Messia ce l'aveva. Chi dice abbiamo trovato il Messia, del quale ha scritto Mosè e i profeti, un'idea ce l'ha. Beh, a cercare di capire qual è. Qui c'è la contrapposizione fra un'altra idea del Messia. E certamente al centro di questa altra idea del Messia c'è la non semplicemente il fatto che il Messia ha dimensioni divine, perché questo c'è, anche Pietro lo pensa, ma il fatto che il Messia, per affermare, introdurre il regno di Dio, deve essere sconfitto, deve essere rifiutato, deve finire nella catastrofe, diciamo. Questa è un'idea del Messia che Pietro non ha, che non è d'accordo, diciamo, su questo, perché non sembra, a Pietro io penso, quello che Gesù dice non sembra affatto secondo Dio. E anche nei vari Vangeli sinottici, le espressioni che Pietro usa si rifanno proprio a Dio. Dio ti scampi, dice, una cosa così. Non pensi giusto. Quindi c'è un'idea, io penso, veramente di qui c'è, e poi al centro c'è il legame molto stretto fra il Messia, la divinità del Messia, cioè la sua dignità divina, che è affermata con l'espressione il figlio dell'uomo, Daniele 7, e insieme la congiunzione col fatto che deve patire molto. Molti collegano con Isaia 53. Anche questo, ecco, ho ripreso in mano il libro, forse lo conoscete, comunque anche questo è uno dei libri da come è stato scritto 20 anni fa. Il libro di Knoll è in italiano, Il Messia prima di Gesù, è estremamente interessante sotto questo aspetto, perché ha cambiato, o sta cambiando, diciamo, il modo di fare l'esegesi dei Vangeli. Sapete che questi testi, come quello che abbiamo davanti, nell'esegesi anche cattolica, nell'esegesi comunque cristiana, dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, è presentato sempre come una concezione post eventum, cioè questa idea del Messia divino da un lato e sofferente dall'altro per introdurre il regno di Dio è stata inventata dai cristiani dopo. Siccome hanno creduto, hanno continuato a credere che Gesù è il Messia, hanno reinventato una concezione del Messia che non c'era. Questo libro dimostra il contrario, e mostra che il Messia di Qumran è invece proprio così. Ci sono i testi che adesso sono stati anche pubblicati, in cui c'è proprio un'altra concezione del Messia, forse basata anche questa su esperienze, ecco, ma in ogni caso è un Messia che da un lato si rifà al figlio dell'uomo, cioè a un Messia di natura e di dignità divina, che siede alla destra di Dio, che siede al di sopra degli angeli, queste sono le espressioni del Messia di Qumran, che è circondato e superiore agli angeli, fa ricordare anche certi testi del Nuovo Testamento, e dall'altra c'è la citazione esplicita, attribuita in prima persona, ecco, del fatto che lui è il servo sofferente. Chi è uomo dei dolori come me? Parla in questi termini, questi testi così ispirati, e questi testi sono precedenti a Gesù, naturalmente. E questo è molto, molto interessante, questo aspetto. In ogni caso, qui l'abbiamo, questa congiunzione, anche per Gesù. Gesù aveva questa coscienza che per lui era la vera, il vero pensiero secondo Dio, sicché le altre concezioni non erano secondo Dio, evidentemente, e che il Messia, proprio perché deve, proprio per introdurre il regno, per affermare il regno, deve farlo attraverso una grande sconfitta. E qui c'è un'idea che poi è stata chiamata catastrofica della redenzione, cioè la redenzione si realizza, fa parte essenziale del processo della redenzione in cui il Messia ha un ruolo centrale, la catastrofe, cioè la morte, la sconfitta, l'oscurità, il contrario di quello che sembra. E qui è una concezione indubbiamente formidabile, no? Che poi è presente anche in tutta la tradizione successiva, poi anche nel Talmud, nell'ebraismo. L'ebraismo addirittura a un certo punto ha tirato fuori due figure di Messia, sono due i Messia. Come sapete, c'è il Messia figlio di Davide, ma c'è anche il Messia figlio di Giuseppe, che è il Messia sofferente. Ecco quanto, come ci è stato suggerito poc'anzi, quanto anche per noi singolarmente, ma anche soprattutto per i discepoli di Gesù, per le chiese, ecco questa parola di Gesù e il suo esempio devono conformarci. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché di fronte ai discepoli e alla folla non omita mai di ricordare quello che lei sente di Gesù, e cioè che Gesù è patito, è morto ed è risorto. Preghiamo. Preghiamo per i nostri ammalati, per tutte le persone della famiglia che in questo momento hanno subito o subiscono degli interventi. Preghiamo per la loro convalescenza, preghiamo anche per quelli che abbiamo presenti nel nostro cuore. Preghiamo. Preghiamo per il Papa, che sta per pubblicare la sua seconda o terza enciclica. Preghiamo per tutte le difficoltà che deve affrontare, che sono sempre presenti nella Chiesa. Preghiamo. Preghiamo in particolare oggi per una persona che si è tolta la vita ieri in Russia, una giornalista che voleva protestare contro le vessazioni che subiva. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che perderanno il lavoro in questi giorni, soprattutto per i giovani, preghiamo per il loro futuro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi ricordiamo in modo particolare le professioni di Tonino e Adriana Scalabrini e poi Stelvio e Barbara, l'anniversario sia del matrimonio che della professione. Preghiamo per loro, per le loro famiglie, le loro fatiche, le loro gioie. Preghiamo. E poi ricordiamo un defunto, Lorenzo, il papà di Laura Pinto. Preghiamo. Preghiamo per Paolo e Mariam, per tutto quello che hanno nel cuore, per il loro discernimento, la loro forza, la loro... Preghiamo.
E sempre affidiamo insieme al Signore tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Ricordiamo sempre Elisabeth, Concetta di Collessano, sempre per Adriana Scalabrini e per tutti gli altri che ci sono affidati. Preghiamo.
Ascolta, Dio, tutte le nostre preghiere e intenzioni che ti abbiamo espresso e tutte quelle che dobbiamo ricordare, tutte le persone che sperano nel nostro ricordo, e tutti i grandi problemi dell'umanità, per Cristo nostro Signore.
Amen.